Allora, prima epistola dell'Apostolo Pietro, scritto da, indovinate chi? Da Pietro. Non vi faccio domande difficili. Questa lettera è stata scritta dall'Apostolo Pietro, che era chiamato Simone, poi il Signore ha cambiato il suo nome, Pietro, Petrus, Pietra. Come anche noi abbiamo un nome nuovo, dice la parola di Dio. In Apocalisse è scritto che ogni figliolo di Dio, Dio ha dato un nuovo nome scritto su una pietra bianca. E un giorno scopriremo che cos'è questo nome. Non vedo l'ora di scoprire il nome che il Signore me l'ha dato. Questa lettera è stata scritta da Pietro. E studiosi suppongono che ha scritto da Roma. Alla fine di questa lettera, in capitolo 5, lui dice saluti da Babilonia. E se guardiamo in Apocalisse, non dovete guardarli lì, ma abbiamo visto nello studio di Daniele, che Babilonia era un nome che i credenti nella chiesa primitiva usava per descrivere Roma. Quindi questa lettera è stata scritta da Roma, come anche Paolo ha scritto la maggior parte delle sue lettere da Roma, e è stato scritto ai credenti che erano a Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, nel Bitinia, quindi quella che oggi è la Turchia. E leggiamo, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nel Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Quindi lui comincia questa lettera identificandosi, sono l'apostolo Pietro, ordinato da Gesù Cristo, ai eletti che risiedono come stranieri dispersi in questi vari luoghi. Mi piace più come è tradotto in inglese, viene scritto ai i pellegrini che risiedono in questi vari luoghi. Perché stranieri, non lo so, nella vostra mente cosa viene quando pensi stranieri? Pensi del vostro pastore che non sa parlare italiano forse, no? Si parla tanto di stranieri adesso prima della lezione. È vero che siamo stranieri in questo mondo, la Bibbia dice che la nostra cittadinanza è in cielo. Non siamo più americani, italiani, dominicani, africani, siamo cittadini della città di Dio. Ma questa parola stranieri ha un altro significato, la parola nel greco è pellegrini. Quindi questa lettera è stata scritta a questi pellegrini. Secondo voi queste persone non avevano case? Avevano case o no? Perché pellegrini uno viene in mente uno che viaggia sempre, no? Un po' itinerante. Ma sicuramente questi credenti possedevano case, abitavano in queste città dell'Asia. Ma il titolo che Pietro, che lo Spirito Santo gli ha dato, è pellegrini. E anche noi dovremmo avere atteggiamento di pellegrini in questo mondo, no? Alcuni di noi siamo pellegrini, nel senso che siamo immigrati qui da un altro posto. E veramente ci sentiamo forestieri e stranieri. Ma qui lo Spirito Santo vuole dirci che ogni credente deve avere l'atteggiamento, anche se vive nel paese in cui è nato, di pellegrino. Il mio soggiorno qui sulla terra è solo di passaggio. Sono in viaggio verso la mia vera casa. Vi ho mai raccontato la storia di questi missionari che tornavano dall'Africa? Dopo 50 anni di servizio al Signore, sono sbarcati lì a New York e è accaduto che sullo stesso nave dove erano anche loro c'era anche il presidente Teddy Roosevelt. Questo era intorno al 900 e Teddy Roosevelt era andato in Africa a fare un safari no? Sapete soffare cos'è, no? Una cosa di caccia, no? Spare rinoceronte, giraffe, eccetera, eccetera. E quindi questa nave all'arrivo, c'era questa grande parata militare, questa grande festa che il presidente stava tornando dall'Africa. E queste coppie di missionari sono scese dalla nave e tutti facevano festa per il presidente e c'era la musica e c'erano i coriandoli che volavano e tutto, ipp ipp urrà, Teddy Roosevelt. E la moglie disse a suo marito, ma guarda un po', noi abbiamo servito il Signore per 50 anni in Africa, abbiamo sacrificato, abbiamo visto tante anime venire al Signore. Qui Teddy Roosevelt è andato in Africa solo per sparare qualche animale e a lui fanno grande festa perché è tornato a casa e a noi niente. E il marito risponde alla moglie e dice, sì cara, ma noi non siamo ancora a casa. Mi è piaciuta molto questa storia. Non ci fanno festa perché non siamo ancora a casa, ma quando saremo a casa, che festa ci sarà? Non vedo l'ora. Montebelluna non è casa mia, ma neanche gli Stati Uniti. E lui indirizza, voi siete pellegrini, dobbiamo avere l'atteggiamento. Io abito a Cairano, ma sono un pellegrino. Se il Signore dice, Craig, fra 6 mesi andrai in Africa, va bene, Signore, dove tu vuoi. Andrai in la Repubblica Dominicana a cominciare una chiesa Calvary Chapel lì. Amen. Specialmente che è inverno qui, che fa freddo e là fa caldo. Non si sa. Ieri ho guardato la testimonianza di un missionario del Sud America, nell'Ecuador. Questo uomo ha vissuto per 36 anni fra gli indios. Cioè proprio quelli che tagliavano le teste dei loro nemici e li bollivano per diventare piccoli, le teste dei loro nemici, e li tenevano fuori dalla casa come trofei, come avvertenza chi voleva fargli del male. E questo fratello, non vi racconterò tutto quello che... Però è stato molto stimolante di ascoltare, e ho detto, ma forse il Signore mi sta chiamando alla giungla anche a me. Non si sa. Ma dobbiamo essere pronti, no? Con le valigie sempre pronti. Hai ordine, Signore. Vuoi che vado nelle Dolomiti? Vuoi che vado a Udine? Per te sono pronto. A Letti, versetto 2. Secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Noi potremmo restare solo su questo versetto, non solo per questa sera, ma anche per tante altre sere, perché c'è tanta profondità. Potremmo restare il resto di questa serata solo sulla prima parola di versetto 2, eletti. No? Secondo voi questo eletti cosa vuol dire? Scelti. Infatti un sinonimo di questa parola potrebbe essere scelti. Scelti da Dio. Secondo voi c'è la scelta di Dio, cosa vuol dire? Vedremo più in avanti che questa lezione di cui parla Pietro qui è una lezione che Dio ha fatto prima della creazione del mondo. Eletti, scelti. Secondo la preordinazione o secondo la preconoscenza di Dio. In Romani dice, giriamo anche in Romani un attimo perché voglio leggere là. In Romani capitolo 8, versetto versetto 28, un versetto che conoscete bene. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi qui Pietro parla di questa elezione, questa scelta che Dio ha fatto prima della fondazione del mondo. Cioè prima che Dio, no, ha detto la luce sia, e la luce fu, nel primo capitolo di Genesi, no? Meditate un attimo su questo fatto. Cioè Dio prima di creare l'universo, prima di creare il sole, la luna, tutte le pianete, tutte le stelle, il mare, gli uomini, gli animali, Dio sapeva già, Dio nell'eternità passata sapeva quali di noi sarebbero un giorno suoi figlioli. E questa è la lezione di Dio. Abbiamo parlato un po' nel passato di queste varie dottrine. Magari uno si scoccia di parlare di dottrina, ma è importante la dottrina, perché dottrina è quella che noi crediamo. I calvinisti, che sarebbe un campo, un corpo di fede, di credere, una dottrina, credono che Dio ha scelto chi sarà salvato e chi sarà perduto, e in pratica non c'è niente da fare, per dire. Anche domenica andremo, domenica pomeriggio a Treviso, e secondo i calvinisti anche l'evangelizzare è quasi un atto inutile, perché chi Dio vuole salvare salverà, e non ha nessuna importanza quello che noi facciamo. Questo è quello che credono i calvinisti, che Dio prima della creazione del mondo ha scelto Craig, Alessandro, Mario e Giovanni saranno salvati, e Silvana, Gianni e Claudia saranno perduti. Loro credono così, noi non crediamo così. E uno potrebbe chiedere, ma che differenza fa? Fa tanta differenza, perché quello che tu credi, la tua vita poi tu vivrai secondo quello che tu credi, no? Noi lo vediamo nel mondo in cui viviamo, ci sono quelli che credono che due uomini possono sposarsi e dormire insieme, adottare i bambini e fare tante altre cose. E quindi vivono di conseguenza di quello che loro credono che è giusto. E noi sappiamo che è importante quello che noi crediamo. Perché se crediamo come i calvinisti, saremo fatalisti. Sapete cos'è fatalista, no? Uno che dice, vabbè, quello che accadrà, inshallah, se Dio vuole, no? Dio ha voluto che tu hai fatto quello, quindi l'hai fatto quello. Dio non ha voluto che facevi l'altro. In pratica siamo burattini. E come ho detto prima, anche andare a evangelizzare non serve niente, perché chi Dio vuole salvare sarà salvato, chi non vuole salvare non sarà salvato. Ma noi non crediamo questo. Meno io, il nostro movimento. Noi crediamo che quando parla della predestinazione, di questa elezione che abbiamo letto in Romani 8, vuol dire che Dio, cioè per noi viviamo il momento in questo secondo, no? Abbiamo avuto un passato, adesso stiamo vivendo nel presente, e ci sarà un futuro che noi non sappiamo che cos'è. Noi non sappiamo domani cosa accadrà. Magari sappiamo, io andrò al lavoro, ma neanche quello è sicuro, perché magari se il motore si scoppia quando guidi al lavoro, non andrai. Quindi realmente non sappiamo quello che accadrà domani. Ma Dio sa. Dio sa quello che accadrà domani e dopodomani e fra 10 anni. E quindi questa preconoscenza, cioè prima della creazione del mondo, Dio sapeva già quelli di noi che avrebbero creduto nel Vangelo. Dio sapeva già quelli di noi che avremmo ricevuto questo dono della salvezza. E perciò in Romani 8 Dio dichiara: chi ha preconosciuto li ha predestinati a essere conformi all'immagine di suo figlio. Quindi il nostro destino come figli di Dio è che cosa? Ho appena detto. Essere conformati all'immagine di Gesù Cristo. Non è un discorso molto semplice. Dio è sovrano. Per esempio, noi sappiamo che le parole profetiche, Apocalisse, cadrà come Dio ha detto. Quindi in un certo senso abbiamo un libero arbitrio, noi facciamo scelte ogni giorno. Voi avete fatto una scelta questa sera di venire qui in chiesa e avete fatto una buona scelta per essere insieme, per lodare il Signore, pregare e ascoltare la parola di Dio. Potevi fare un'altra scelta, di no? Sto a casa, non so che cosa è sulla televisione mercoledì perché sono sempre qua, ma diciamo che c'è Grande Fratello. No? C'è la fattoria. Vabbè, è sempre lo stesso brodo, no? Più o meno. C'è la partita. Giusto, c'è l'Italia contro Germania. Quindi uno poteva dire, ma sai, c'è la partita Italia-Germania. Va bene, se non vado in chiesa non fa niente, no? E avresti fatto una scelta meno edificante della scelta che voi avete fatto. Perché magari un partito può essere divertente, ma non edificante. Non ti fortificherà nello spirito, questo è sicuro. Invece qui qualcosa, credo che andrai fuori di qua con qualcosa che Dio ti ha dato. Sono convinto. Perché ogni volta che io entro con la porta, il Signore mi dà qualcosa. Sempre. Anche quando vengo solo a pulire la chiesa. E quindi questo discorso, noi siamo creati nell'immagine di Dio, abbiamo libero arbitrio, però allo stesso tempo Dio è sovrano. Il destino del mondo andrà come Dio ha detto. Quindi Pietro chiama questi fratelli eletti, secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Anche qui c'è la Trinità. Dio ci ha eletti, lo Spirito Santo ci ha santificate. Santificare cosa vuol dire? Qualcuno conosce il significato di questa parola? No? Separare, esatto. Santificare vuol dire di separare, di mettere per uso separata, un uso separato. Anche se a volte pensiamo che vuol dire purifica, una cosa che ha con la purezza, ma non è questo. E poi siamo stati espersi, quindi lavati, purificati, vedi che la santificazione, questo separarci, viene fatto dallo Spirito Santo, ma la purificazione viene fatta da Gesù Cristo, dal suo sangue. Giriamo un attimo in Ebrei capitolo 10, 2 libri indietro, da Primo Pietro. Ebrei capitolo 10, versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli di una cattiva coscienza e il corpo lavato con l'acqua pura. Quindi questo sangue, nel Vecchio Testamento, il sacerdote prendeva il sangue dell'agnello e lo spargeva, no? Un po' come il sacerdote cattolico fa con l'acqua santa, no? Lui asperge questa acqua santa, che poi nella Bibbia non c'è acqua santa. E nel Vecchio Testamento il sacerdote aspargeva questo sangue sui strumenti del Tempio e venivano purificati, preparati per uso santo. E nello stesso modo noi per fede, se crediamo in Cristo, Dio ci ha asperso il sangue di suo Figlio su di noi. Noi che eravamo contaminati, eravamo impuri, per il sangue di Cristo siamo stati lavati e purificati. Un altro versetto un po' più avanti che parla di questa stessa cosa, in Ebrei 12, versetto 22, ma voi vi siete accostati al monte Sion e alla città di Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa del primogenito che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, ai spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che dice cosa migliore di quello di Abele. Quindi noi, l'unico merito per il quale noi possiamo avvicinarci a Dio Padre è questo meraviglioso sangue di Gesù che è stato asperso su di noi. In versetto 24, a Gesù il mediatore del nuovo patto, il mediatore cosa fa? Il tramite. Lui è il tramite fra due parti, due persone. Noi eravamo nemici di Dio, i nostri peccati ci avevano separati da Dio, ma Gesù è il mediatore, Lui è colui che ci ha fatto pace. Attraverso di Lui abbiamo fatto pace con Dio, attraverso il suo sangue, e qui che dichiara cose migliori di quello di Abele. Qualcuno sa che cosa significa questo? Abele chi era? Figlio di Adamo? Lui era sangue innocente? Che fine ha fatto Abele? Morto? È stato ucciso da Caino. E Dio cosa disse a Caino? Capitolo 4 di Genesi, cosa disse? Dove è tuo fratello? E Caino dice, che io devo badare sul mio fratello? Poi Dio cosa disse? Potete guardare a casa in Genesi 4, 9 e 10. Dio disse, quasi Mario ha detto giusto, dice che il sangue di tuo fratello grida dalla terra. Perché Caino aveva ucciso, ha commesso omicidio, ha ammazzato Abele. E qui dice che il sangue di Gesù dichiara cose, grida cose migliori. Il sangue di Abele cosa gridava a Dio? Giustizia, vendetta. Fammi giustizia. Dio dice il sangue di tuo fratello, tu dici che non sai dove è tuo fratello, ma io sono l'Onnipotente, io so quello che hai fatto. Il sangue di tuo fratello mi grida per giustizia, per giudizio, per vendetta. Ma qui il sangue di Gesù cosa grida per noi? Perdono, misericordia. Alleluia. Meno male. Che non dice bruciali padre perché sono peccatori cattivi. Come Giovanni e Giacomo. Signore non ti hanno accettato in queste... Vuoi che chiamiamo fuoco su di loro? Ma il sangue di Gesù, quando Dio vede il sangue su di noi, cosa ha detto a essere gli israeliti? Se quando io vedrò il sangue sui stipiti, io oltrepasserò la Pasqua. La morte non toccherà la tua casa. Noi siamo stati aspersi, il sangue di Cristo per fede è stato schizzato su di noi. E Dio ci vede puri. Torniamo in Primo Pietro. E attraverso questa espressione di sangue, la grazia e la pace vengono moltiplicate a noi. Benedetto sia il Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Quindi se siamo figli di Dio, siamo stati rigenerati, questa è la nuova nascita, eravamo tutti nati una volta carnalmente da nostra mamma, ma lo Spirito Santo ci ha rigenerati in quel momento che abbiamo creduto e confessato Gesù Cristo come nostro Salvatore. Siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo viene dentro di noi e siamo vivi a Dio. Prima eravamo morti, eravamo separati da Dio. E non solo siamo rigenerati, ma rigenerate qui a una viva speranza. Perché la speranza che abbiamo è viva? Perché Gesù è risuscitato, perché Gesù vive, come ha detto Vincenzo. La nostra speranza non è in un profeta che è morto, che possiamo andare a visitare la sua tomba, o un saggio, o un cosiddetto Messia. La tomba di Cristo è vuota, non c'è nessuno. Non abbiamo la speranza in un uomo, un profeta che è morto e che è ancora lì, ma la nostra speranza è in uno che vive anche oggi, che abbiamo visto domenica, intercede per noi, anche in questo momento. In versetto 4, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Quindi ognuno di voi, magari tu pensi, io poverino, io vivo da busta paga, non ho niente, tu hai un'eredità. Tu hai un'eredità e questa eredità ha tre caratteristiche. Attraverso quello che Gesù Cristo ha fatto per noi, siamo stati rigenerati, nati di nuovo, e l'eredità che abbiamo, vediamo alla fine di versetto 4, è conservato nei cieli per noi. È un'eredità incorruttibile. Questa parola incorruttibile non è necessariamente vuol dire che non si può corrompere, vuol dire veramente che non puoi perire nel greco. Cioè in questo senso incorruttibile, che è duratura, che non può essere rovinato. Incontaminata, quindi è pura. È perfetta, non può essere sporcata o macchiata o corrotta in qualche modo. La terza cosa, immarcescibile. Quindi non puoi marcire, non puoi andare male. Non so per voi, ma per me è una grande cosa questo. Che questa cosa, la mia salvezza, il mio rapporto con Dio è conservato lì e non è conservato qui sulla terra. È conservato in cielo. E questo affare che Gesù ha fatto per me non è una cosa che puoi perire, che puoi marcire, che puoi diventare sporco e corrotta. È una cosa perfetta. E questa cosa è conservata da Dio in cielo per ognuno di noi. Non so se a voi è mai capitato che siete andati da qualche parte, magari un albergo, o devi affittare una macchina, no? E tu avevi fatto la riservazione, hai prenotato. Vi è capitato mai di prenotare qualcosa e tu vai lì e hanno perso? No? È capitato a qualcuno? A me è capitato anche, non è tanto bello, no? Io e Silvana dovevo andare in America, io avevo prenotato la macchina da qua, all'aeroporto di Denver. Siamo arrivati lì, oh, noi non abbiamo una macchina per te. Ma come? Io avevo anche le carte per dimostrare che io ho prenotato. Poi alla fine si è risolto e mi hanno dato, anzi, grazie a Dio, mi hanno dato la classe più buona di quella macchina, perché avevano sbagliato, hanno detto, guarda, noi ti diamo la macchina, perché io ho prenotato quello tipo Smart, no? In quattro di noi, no? Perché costava poco, sai, i missionari non hanno tanti soldi, no? Non era un Smart, ma un tipo così, no? Una Toyota piccolissimo. Non so, dovevo mettere i bagagli, costava poco, costava meno di tutti. Invece per loro sbaglio, cioè a me mi è andata bene, no? Mi hanno dato una macchina tipo un sedan, no? Tipo un Buick, una macchina di lusso, mezzo lusso, era bellissimo questa macchina per lo stesso prezzo. Mi è andata male, però sono rimasto molto deluso, ho detto, ma come? Io ho pianificato tutta la mia vacanza. Cioè, in un certo senso, ho messo la mia speranza, no? Che quando arriverò ci sarà una macchina. Anche perché era una città dove io non conoscevo nessuno. Non è che potevo chiamare qualche parente, fratello, guarda la macchina, non c'è, vieni a prendermi. Noi eravamo lì, naufraghi, all'aeroporto. Però, fratelli, quello che Dio ha conservato per noi, non è che arrivo in cielo e Lui, no? Magari gli angeli dicono, come ti chiami? Qui non c'è il tuo nome, no? Ma come? Abbiamo perso il tuo prenotamento. Aspetta qui fuori, dei cancelli di perla. Non succederà questo. È conservato da Dio stesso. Per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custodite per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Quindi di che cosa siamo custodite? Dalla potenza di Dio. Amen. Tu non sei custodito dal tuo sudore, non sei custodito perché ti sei presentato questa sera. Per fede siamo custoditi dalla potenza di Dio. E io credo questo. Dio custodisce l'anima mia. Dio custodisce la mia vita. E se noi crederemo questo e continueremo a credere questo, arriveremo in fondo. E avremo questo grande premio, riceveremo la pienezza della nostra eredità. Noi siamo custoditi dalla potenza di Dio, non dalla nostra potenza, mediante la fede. La fede in che cosa? Nella potenza di Dio. non nella nostra potenza, nella grazia di Dio. Per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi, quando Gesù tornerà e tutti i credenti, quelli che sono morti e quelli che sono vivi, saranno trasformati e riceveranno i nuovi corpi. Qui Pietro parla di questo. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove. Perché gioiamo? Qual è il fondamento della nostra gioia come credenti? Perché ci hanno detto aumento nella busta paga? Perché abbiamo avuto delle briviti domenica durante il culto? La nostra gioia è fondata sul fatto, come ha detto Mario, che noi siamo custoditi lì in cielo, che è immarcescibile, che è incorruttibile, che è incontaminata. La gioia per noi come credenti deve essere fondata su questo, che Dio mi ha amato, Dio mi ama, io sono un figliolo di Dio. E cielo e terra possono passare, ma io sono saldo nella mano di Dio. E Dio ha conservato per me un posto. Sono suo figliolo, il mio nome è scritto nel suo elenco, il mio prenotamento è lì. Questo è l'unico vero fondamento che noi possiamo avere per avere la vera gioia. La gioia della salvezza. Il nemico vuole rubare questo da noi, no? Usando prove, tribolazione, difficoltà, vuole fregarci della nostra gioia, vuole che guardiamo le circostanze invece di guardare l'autore e compitore della nostra fede. Se la tua gioia come credente è fondata su qualsiasi altra cosa, all'infuori di quello che Cristo ha fatto per te, tu avrai una vita di montagna russa. Posso assicurarti? Se la tua gioia viene dal denaro, se la tua gioia viene da sentimenti che tu hai. Oggi mi sento che Dio mi ama, perché la lode Vincenzo è stato molto guidato e qualcuno ha dato una profezia che mi ha toccato e, oh, gloria al Signore. Magari il giorno dopo qualcosa va male nella tua vita, oh, voglio spararmi in testa. No. La nostra gioia deve essere su quella verità, su quella realtà che c'è riservato per noi in cielo. Perché Pietro, anche qui dice a motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove. Anche qui Pietro, guidato dallo Spirito Santo, qui usa il termine un po' di tempo. Cosa sta descrivendo Pietro questo un po' di tempo? Esatto, il tempo che noi viviamo sulla terra, tutta una vita, un po' di tempo, 100 anni, che per noi sembra, ma come un po' di tempo? Io ho 45 anni quasi e non mi è sembrato un po' di tempo. È stato un bel po' di tempo, no? Stavo pensando l'altro giorno, ma io sono nato solo 16 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. E adesso la guerra del Vietnam era 30 anni fa. Dico, mamma mia, sto diventando vecchio. Ma dalla veduta di Dio, dallo Spirito Santo, tutta la nostra vita è un po' di tempo. È 5 minuti. Uff. Giacomo dice che la nostra vita è come un vapore che appare la mattina, no? Qui nella pianura padana abbiamo la nebbia in inverno, no? Che è molto fitto, poi esce il sole e scompare. E Dio dice la vita dell'uomo è così, appare per un attimo e poi sparisce. Vedete che Dio, lo Spirito Santo, vuole trasformare il nostro modo di vedere le cose. Lui vuole che abbiamo una veduta come sua, eterna. Ah, ma questa vita è un po' di tempo. È un brivido. È un attimo di tempo. L'eternità è lungo. L'eternità è infinito. È per sempre. Non si può neanche misurare. Quindi 100 anni è come un batter d'occhio. Per Dio, dice anche Pietro, 1000 anni è come? Un giorno. È un giorno come 1000 anni. Voi gioite perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Gesù ha detto anche ai discepoli, non gioite perché i demoni sono, che la potenza, no? Che i demoni sono soggetti a voi. Non gioite in questo, perché quello verrà e passerà. Ma gioite perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Se noi abbiamo una veduta eterna e abbiamo occhi fissi su Cristo e quello che Lui ha fatto, allora può succedere qualsiasi cosa, no? Devo tradurre questa testimonianza di questo missionario perché è molto toccante. Questo missionario, suo padre, nel 1956 è stato ucciso da questi indios selvaggi. Suo padre e i suoi compagni sapevano che erano cacciatori di testa, che nessun straniero aveva mai avvicinato a questa tribù, ma loro avevano questo peso così forte che questa gente ricevesse la parola di Dio. Loro erano pronti a rischiare la pelle per portare la parola di Dio a questa gente che non aveva mai sentito di Gesù. E questo ragazzo, questo uomo che ha testimoniato che adesso ha 50 anni, ma a quel tempo era un piccolo bambino, prima che suo padre partisse con gli altri 4 missionari per andare in questa giungla, in questa zona, il bambino ha detto, papà mi deve giurare che se loro ti attaccano, perché questa tribù era conosciuta per quello, qualunque che andava lì nel loro territorio lo uccidevano. E questo bambino dice, papà mi deve promettere che se loro ti attaccano tu prenderai le pistole e le sparerai. Perché avevano anche armi, perché c'erano serpenti e animali pericolosi nella giungla. E il padre disse a suo figlio, io non posso prometterti questo. Noi non possiamo sparare in Dios. E il bambino ha chiesto, ma perché papà? Perché noi siamo pronti per il paradiso, ma loro no. Forte. Ma io piangevo quando ascoltavo questo. Questi uomini sono andati dentro, sono stati uccisi. La mamma e un'altra moglie di questi missionari che sono stati uccisi, poi sono andati a questa tribù, hanno portato il Vangelo, è successo un risveglio. Adesso fra questa tribù ci sono 42 chiese in queste zone. I uomini che hanno ucciso il padre di questo uomo, adesso che era bambino, si sono anche loro convertiti a Cristo. Adesso questo bambino, che adesso è grande, spero che mi seguite, no? Lui era bambino quando era ucciso suo padre. Adesso l'uomo che ha ucciso suo papà, pensate un attimo, lui chiama nonno. E infatti nella chiesa di Costa Mesa dove parlavano questo missionario c'era questo indios che aveva ucciso suo papà. E adesso lui predica la parola e il Signore sta usando questo indios in modo potente, anche guarigione, cose meraviglioso. E questo ragazzo disse, le mani che hanno un giorno ucciso mio papà adesso il Signore usa per guarire le persone. E anche Pietro disse, voi avrete gioia se i vostri occhi sono là. Dove è il tuo tesoro? Cosa ha detto il Signore nel Vangelo? Lì sarà anche il vostro cuore. Se il tuo tesoro è qua, il tuo cuore sarà qua. E tu avrai una vita così, infelice. Ma se il tuo tesoro è lì e i tuoi occhi sono lì, va bene, Signore. se verranno tempeste, prove, difficoltà, ma in te, Signore, la mia anima è sicura. Le difficoltà di questa vita per Dio sono per un po' di tempo. Passeranno, fratelli e sorelle. Quello che tu stai attraversando in questo momento passerà. E anche noi non sappiamo anche i scopi di Dio. Dio usa anche le difficoltà. E vedremo qui, leggendo questi versetti, versetto 6, a motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Questa, non so se in italiano dà questa frase, affinché la prova della vostra fede, vuol dire letteralmente affinché la genuinità della vostra fede viene provata. Sapete, quando tutto va bene, tutto liscio, tutte le cose sono pagate, gloria al Signore, alleluia, la nostra fede non viene provata. Ma è nella difficoltà che la nostra fede veramente viene messa, no? Sul fuoco. Viene raffinato, perfezionato. Lì si vede veramente chi è credente e non. E Pietro disse che la vostra fede è più preziosa dell'oro. L'oro è la cosa più preziosa qui su questa terra. Ma per Dio la nostra fede è una cosa molto più preziosa. Vieni provato col fuoco, risulta lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Questo vuol dire non solo che la nostra fede porterà lode, onore e gloria al Signore, ma porterà lode, onore e gloria anche a noi stessi. Noi saremo recompensati in cielo. Dio ci darà ben fatto. Noi non sappiamo tutte le recompense quali saranno. Ma non credo che ce ne pentiremo nell'eternità. Mannaggia, magari che avessi comprato quell'altra macchina nuova. Non credo che sarà quello che diremo. Diremo magari andasse lì a Treviso a evangelizzare le anime. Magari avrei trascorso più tempo nelle cose del Signore, invece di sprecarle in inutilità e vanità. Versetto 8, eppure non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede e la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo, che era in loro, e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che li avrebbe seguite. Allora fu rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose del quale gli angeli desiderano riguardare addentro. Allora, cosa sta dicendo qui Pietro? Che i profeti del Vecchio Testamento, sapete, nei Salmi, Daniele, Isaia, quasi tutti i profeti, Mosè, i profeti minori, hanno profetizzato riguardo Gesù Cristo. Cioè lo Spirito di Cristo dentro di loro profetizzava del suo primo venuta, della sua morte, la sua sofferenza, del suo secondo ritorno glorioso. Però qui capiamo che loro non comprendevano, cioè non capivano pienamente, per loro era un po' affoscato questo grande piano di Dio. Alla fine di versetto 12 Pietro dichiara che gli angeli addirittura vorrebbero vedere le cose che Dio a noi ha rivelato apertamente. Anche Gesù disse che la regina di... Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Che la regina dell'Africa, Sheba, che era andata da Salomone perché avevano sentito della sua saggezza, e ecco uno molto più grande. E lui disse, i profeti hanno voluto vedere le cose che voi vedete, sentire le cose che voi sentite. Siamo molto privilegiati, fratelli. I profeti sono gelosi di noi. Gli angeli sono gelosi di noi. Mercoledì prossimo vedremo dal versetto 13 in poi, cioè da quello che abbiamo imparato questa sera, allora Dio richiede anche da noi un giusto atteggiamento. E Pietro parleremo mercoledì prossimo. Allora, sapendo queste cose, sapendo che Dio ha fatto queste grandi cose, che abbiamo questa salvezza riservata, incorruttibile, perfetta, che Dio ci custodisce con la sua potenza, allora dovremo vivere di conseguenza a queste cose, ma non lo vedremo questa sera.